Giunto tra il tumulto di questi pensieri, alla porta di casa sua, che era in fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano. Aprì, entrò, richiuse diligentemente e, ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito «Perpetua! Perpetua!», avviandosi pure verso il salotto, dove questa doveva essere certamente ad apparecchiar la tavola per la cena. Era Perpetua, come ognun se ne avvede, la serva di Don Abbondio, serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare, secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone e fargli a tempo tollerar le proprie, che divenivan di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passata l'età sinodale dei 40, rimanendo celibe per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le sue amiche. «Vengo», rispose, mettendo sul tavolino al luogo solito il fiaschetto del vino prediletto di Don Abbondio, e si mosse lentamente. Ma non aveva ancor toccata la soglia del salotto che egli v'entrò con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non ci sarebbero nemmen bisognati gli occhi esperti di Perpetua per riscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero.
«Misericordia! Cos'ha, signor padrone?»
«Niente, niente!» rispose Don Abbondio, lasciandosi andar tutto ansante sul suo seggiolone.
«Come niente? La vuol dare ad intendere a me, così brutto com'è? Qualche gran caso è avvenuto? Oh, per amor del cielo, quando dico niente, o è niente o è cosa che non posso dire.
Che non può dir neppure a me? Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere?
Oimè, tacete e non apparecchiate altro. Datemi un bicchiere del mio vino».
«E lei mi vorrà sostenere che non ha niente», disse Perpetua, empiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare.
«Date qui, date qui»,
disse Don Abbondio, prendendole il bicchiere con la mano non ben ferma e votandolo poi in fretta come se fosse una medicina.
«Vuol dunque che io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone?» disse Perpetua, ritta dinanzi a lui con le mani arrovesciate sui fianchi e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto.
«Per amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi, ne va la vita,
la vita,
la vita.
Lei sa bene che ogni volta che m'ha detto qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai...
Brava! Come quando...»
Perpetua s'avvide d'aver toccato un tasto falso, onde, cambiando subito il tono,
«Signor padrone», disse con voce commossa e da commuovere, «io le sono stata sempre affezionata e se ora voglio sapere è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l'animo».
Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo. Onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente con molte sospensioni, con molti «oimè», le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento, e Don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola con un gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica e dicendo «per amor del cielo!»
«Delle sue!» esclamò Perpetua. «O che birbone! O che soverchiatore! O che uomo senza timor di Dio!
Volete tacere?
o volete rovinarmi del tutto?
Oh, siamo qui soli che nessun ci sente.
Ma come farà, povero signor padrone?
Oh, vedete, disse Don Abbondio con voce stizzosa, vedete che bei pareri mi sa dar costei. Viene a domandarmi come farò, quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarnela.
Ma io l'avrei bene il mio povero parere da darle, ma poi
sentiamo.
Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant'uomo, è un uomo di polso e che non ha paura di nessuno, e quando può far stare a dovere un di questi prepotenti per sostenere un curato ci gongola, io direi, e dico, che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come qualmente.
Volete tacere?
Son pareri codesti da dare a un pover'uomo.
Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi, l'arcivescovo me la leverebbe.
E le schioppettate non si danno via come confetti, e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano.
E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare gli si porta rispetto, e appunto perché lei non vuol mai dir la sua ragione, si è ridotti a segno che tutti vengono con licenza.
Volete tacere?
Io taccio subito, ma è però certo che quando il mondo s'accorge che uno, sempre, in ogni momento, è pronto a calarle «Volete tacere?», è tempo ora di dir codeste baggianate.
Basta, ci penserà questa notte, ma intanto non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute. Mangi un boccone.
«Ci penserò io», rispose brontolando Don Abbondio. «Sicuro, io ci penserò, io ci ho da pensare».
E s'alzò, continuando: «Non voglio prender niente, ho altra voglia. Lo so anch'io che tocca pensarci a me, ma la doveva accader per l'appunto a me».
«Mandi almen giù quest'altro gocciolo», disse Perpetua, mescendo.
«Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco».
«Ci vuol altro!»
Così dicendo, prese il lume e, brontolando sempre: «Una piccola bagattella a un galantuomo par mio, e domani come andrà?» e altre simili lamentazioni, s'avviò per salire in camera. Giunto sulla soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca, disse con tono lento e solenne:
«Per amor del cielo!»
e disparve.